Io mi chiamo Domenico come mio nonno. Il 4 agosto noi solitamente festeggiavamo il San Domenico, ok?
Sì.
Festeggiavamo l'onomastico insieme. Solo che quella domenica lì mi sembra eravamo di turno, quindi spostammo l'onomastico alla settimana successiva, dove forse era l'11, 10 o 11. E niente, quella settimana lì Zianino stava a casa con mia zia e mi diceva 07 che lo vedeva abbastanza nervoso, lo vedeva abbastanza agitato, abbastanza, non so, un po' diverso dal solito, lo vedeva. Questo perché, da quanto ci hanno detto, aveva ricevuto delle telefonate anonime, registrate, queste sono anche nel processo, e praticamente una voce siciliana diceva: giudice, per lei sono pronti, non so se 1 miliardo o 2 miliardi, non so, sono pronti questi soldi. E lui dall'altra parte faceva: pronto, non si sente bene, pronto, giudice, per lei ci sono, mi sembra 5 miliardi, mi sembra gli avevano offerto.
Parlavano giudice. Le carte, sì, di 4-5 miliardi.
Sì, 4-5 miliardi, sì. Giudice, per lei ci sono questi, non si sente, la voce va e viene, non si sente, e ha chiuso.
Ci sono un paio di dettagli da sottolineare in questo racconto di Domenico Scopelliti, il nipote del giudice. Il primo è che a pochi giorni dalla sua morte, mentre già si trovava a Campo Calabro, il giudice Scopelliti riceveva minacce e proposte di corruzione da parte di esponenti siciliani. Il secondo è che, nonostante fosse consapevole del pericolo che stava correndo, Antonino Scopelliti a Campo Calabro non voleva la scorta. Si sentiva al sicuro, tranquillo, protetto. Ci torneremo su questo aspetto, adesso invece rimaniamo sul pericolo che sentiva che stava correndo. Nelle diverse ricostruzioni non si capisce se l'offerta economica venne fatta a Scopelliti da qualcuno a partire da quando si trovava ancora a Roma, in Cassazione, oppure se invece soltanto quando era già sceso in Calabria. Quel che è certo è che la proposta non gli arrivò solo tramite telefonate anonime, ma anche da emissari sia di Cosa Nostra che dell''Ndrangheta. E la cosa strana è che però non ci sono sue denunce di questi avvenimenti. Ci sono i racconti dei pentiti, ma nulla lasciato scritto da lui che diceva: mi ha avvicinato Tizio e ha tentato di corrompermi. Il che, questo però è un mio ragionamento personale, è molto strano per un uomo di quel calibro. Perché non lasci una prova di quanto ti sta accadendo? Era a Campo Calabro e quei giorni erano un mix di agitazione e paura, con altri dettagli che non tornano. Negli atti processuali si dice chiaramente come per iniziare a studiare i documenti del maxi processo furono inviati i faldoni a casa sua, in Calabria, in teoria in accordo con lui. Invece Domenico mi racconta un'altra storia.
Aveva visto qualcosa che non andava. Aveva percepito qualcosa che non andava, tant'è vero che aveva detto a 07 fa qualche giorno, poi vado via, dopo qualche giorno andrò via perché ho da fare a Roma. Mi raccomando, qualsiasi cosa arrivi, non prendete niente, non prendete posta, non prendete nulla, perché io non aspetto niente. Proprio il giorno prima i carabinieri di Villa San Giovanni portarono, non so se 20 o 30 faldoni a casa di mia nonna, e mia nonna, che non sapeva nulla, aprì questa porta e ha fatto entrare, insomma, fece entrare tutti questi faldoni, li mise all'ingresso, perché purtroppo non sapeva nulla, non era stata avvisata. Quando tornò mio zio dal mare, vide tutti questi faldoni e si infuriò, dice: ma chi ha preso queste, chi ha consegnato? E allora mia nonna disse: Nenuccio, sono stata io, i carabinieri l'hanno portato. E lui ebbe un attimo uno scatto d'ira, disse: a mia nonna, non lo dovevi prendere, non dovevi. E all'inizio io non sapevo nulla. Dice, purtroppo hai firmato la mia condanna a morte, disse lui.
Il giudice non è mai popolare, soprattutto il pubblico ministero, che è quasi sempre impopolare in tutti i processi. E allora ho creduto di fare il mio dovere applicando la legge.
Il giudice non è mai popolare, diceva Antonino Scopelliti quando era in vita. È impopolare, lo è stato anche dopo la sua morte. Una morte a cui nessuno ha ancora dato giustizia. Io sono Massimo Brugnone e questo è l'Omicidio Scopelliti, un podcast che racconta la storia di un magistrato non ucciso dalla mafia e in cui cerchiamo di mettere in fila tutti i perché, a più di 31 anni dal suo assassinio, noi non sappiamo ancora chi l'abbia ammazzato.
Lo vedo l'ultima volta metà luglio del 91. Avevamo preso la casa nuova, la casa dove adesso abita mia madre, Piazza Bologna. E io mi ricordo che è venuto a pranzo al solito, abbiamo mangiato, c'eravamo solo noi, i nonni erano già scesi. Poi il pomeriggio, stranamente, perché io solitamente non riposavo il pomeriggio, ero piccola. Però mi metto a letto con lui, una coccola, un'altra, e alla fine siamo addormentati. Mi ricordo di aver dormito con lui e di avere proprio questa percezione di svegliarmi mentre puntavo stupita e di trovarlo lì che mi piaceva tantissimo. Solo continuavo a dormire per prolungare questo momento. E poi gli faccio sentire, perché avevo comprato il pianoforte. Perché io studiavo pianoforte, ma a casa mi esercitavo con la pianola. La maestra aveva detto no, assolutamente no, non si può fare questa cosa, deve avere un pianoforte. E gli faccio sentire questa musica e lui era tutto contento. Io ho fatto il saggio personale e ho fatto sentire questa musica e insomma me la ricordo come una bella giornata, proprio in cui, cioè, non poteva finire meglio, diciamo. C'era molta, poi era tanto contento, quella casa gli era piaciuta. E mi ricordo che c'eravamo affacciati alla finestra a salutarlo, questo cortile, mi ricordo dalla mia stanza che lo guardavo, lui a un certo punto mentre era già fuori si è girato per vederci. E no, salutavamo con la manina. E c'ho questo come ultimo ricordo di lui vivo, diciamo presente dal punto di vista fisico. Poi siamo scesi quell'anno, insomma, telefonate, le cose. Tutto nella norma fino al 9 agosto.
Fino al 9 agosto. Tra poco ci arriviamo al 9 agosto, però prima c'è un dettaglio che abbiamo lasciato in sospeso. Come mai Antonino Scopelliti si sentiva tanto sicuro a Campo Calabro da girare senza scorta? E qui c'entra molto la storia dell'uomo, del ragazzo di Campo Calabro diventato uomo. C'è un episodio, per me stupendo, che mi ha raccontato il sindaco di Campo Calabro, Alessandro Repaci, da cui probabilmente bisogna partire per capire che figura fosse Antonino Scopelliti a Campo Calabro, in provincia di Reggio Calabria.
Avevo sempre sentito parlare di Nino Scopelliti in casa. Mia madre era stata sua compagna di scuola. Le nostre famiglie erano famiglie che si erano frequentate negli anni. E poi i destini di questi giovani si erano incrociati negli anni 50 nel circolo universitario campese, che aveva sede di fronte alla casa del giudice, in un immobile che era di proprietà della famiglia del giudice e che raccoglieva le migliori intelligenze del tempo. Però di questo circolo facevano parte non solo uomini, ma anche tante ragazze, molte delle quali, fra cui mia madre, mia zia, molte delle quali poi sono diventate insegnanti, dirigenti scolastici, hanno assunto responsabilità e ruoli importanti nella vita. Era come dire, il primo spiraglio che proiettava Campocalabro nella modernità del boom degli anni 60.
Contestualizziamo. Antonino Scopelliti è nato nel 1935 e fu nominato uditore giudiziario presso il Tribunale di Roma nel 1959, a soli 24 anni. Quindi, gli anni di cui parla il sindaco Repaci sono quelli dell'Italia degli anni 50, gli anni subito successivi alla guerra. E tra l'altro Campocalabro, un paesino che in quegli anni contava poco più di 3.000 abitanti in provincia di Reggio Calabria, è diventato comune autonomo nel 1950. Prima era la cosiddetta frazione montana del comune di Villa San Giovanni, quello dove tutti andiamo a prendere il traghetto quando ci imbarchiamo per la Sicilia. Il CUC, di cui parla Repaci, è il circolo universitario campese, di cui Antonino Scopelliti dai 17 ai 23 anni è stato presidente.
Ma questo c'è anche quando era fuori?
No,
quindi
no.
Quando ancora
diciamo
era
che questa cosa succede fra i suoi 17 e i 23 anni, quindi sostanzialmente negli anni in cui comincia a frequentare l'università, nella quale, oltre a coltivare questi interessi culturali assieme a questo gruppo di giovani, coltiva questa passione infinita per il gioco del calcio. Non so se hai sentito e se si sente il rumore dei rintocchi dell'orologio del municipio, che divenne il suo primo bersaglio, perché il quadrante in vetro del Torino, dell'orologio municipale di Palazzo della Maddalena, subì un danno importante, perché lui, non so come, trovò la maniera, mi dicono i suoi amici del tempo, di colpirlo con una pallonata, e per cui rimase questo segno, che è rimasto credo fino alla ristrutturazione degli anni 80, a segnare questa sua passione. Se io avessi saputo che quel segno, che io immaginavo, voglio dire, una violenza del tempo, fosse invece una cicatrice che questo calcio maldestro aveva inferto alla storia di questo paese, l'avremmo lasciato così.
Ora, sempre per ricostruire il contesto storico, ve lo ricordate l'episodio stupendo di cui vi parlavo prima? È appunto legato alla nascita del CUC, e che ci fa capire ancora di più il perché questi ragazzi, non solo Scopelliti, sono stati e sono rimasti un simbolo di questo piccolo paese calabrese.
Allora, il CUC faceva parte, il circolo universitario, allora raccoglieva tutti i ragazzi che erano iscritti all'università. Qua c'è da considerare che l'università non era a Reggio Calabria, l'università era a Messina, per cui voi immaginate un poco 20 o 30 ragazzi che scendono a piedi a Villa San Giovanni, 3 chilometri. Quindi si alzano alle 5 e mezza, scendono a piedi a Villa San Giovanni, 3 chilometri, salgono sulle navi traghetto, sullo Scilla, sul Cariddi, sui ferry boat, arrivano a Messina, passano Piazza Cairoli e arrivano al campus universitario di Messina. Cioè, quindi già era un viaggio la sola andata. E il viaggio durava talmente tanto che questi ragazzi erano, come dire, stimolati automaticamente a rimanere in comitiva. Il primo che partiva dal posto più lontano del paese bussava alle porte di tutti gli altri, e quindi si creava una carovana di 25-30 ragazzi che già ancora prima di andare a lezione all'università trascorrevano 3 ore e mezzo assieme, che si aggiungevano alle 2 ore e mezzo per il ritorno, quindi loro stavano 6 ore assieme ogni giorno. Questa realtà, che era intanto quella di vincoli e di legami fra le famiglie che potevano permettersi di mandare un figlio all'università, non era una cosa da tutti. Già il solo biglietto della nave traghetto, il pasto consumato frettolosamente nelle osterie attorno al porto di Messina, qualcuno si portava il pane da casa preparato dalla madre perché non aveva questa possibilità. questi vincoli creati da questa, da questa maniera di vivere i primi anni della loro giovinezza poi finiscono comunque, grazie allo svettare di alcune intelligenze, ad assumere dimensioni culturali e sociali. E si collega alla realtà dei circoli universitari laici che in quegli anni imperversavano nelle più grandi città universitarie.
Quello che è interessante è che, nonostante il passare degli anni, gli ex appartenenti al CUC continuavano a ritrovarsi a Campo Calabro ed essere riconosciuti in paese come i fondatori di quell'intelligenza che ha tenuto alta la cultura di questo piccolo paese in provincia di Reggio Calabria. Teniamolo a mente, perché ricordiamocelo, quello che stiamo cercando di spiegare è come mai, nonostante conscio del pericolo che correva, del rischio di essere ammazzato dalla mafia, a Campo Calabro, invece, il giudice si sentiva tranquillo. E qui aggiungiamo un particolare di cui ancora non abbiamo parlato, che approfondiremo anche più avanti e che però ci pone ulteriori domande sull'omicidio Scopelliti. Tra il 1985 e il 1991 Reggio Calabria è stata teatro della cosiddetta Seconda Guerra d'Ndrangheta, un conflitto che provocò oltre 600 morti ammazzati e che alla fine portò anche a una riorganizzazione gerarchica della 'Ndrangheta. In quegli anni le varie ndrine erano totalmente indipendenti l'una dall'altra e, da quello che sappiamo, è che tra le cause scatenanti il conflitto vi furono i dissidi insorti tra le cosche Imerti e De Stefano, che avevano manifestato un certo interesse ad espandere la loro influenza sul territorio di Villa San Giovanni, anche in vista dei futuri interessi economici legati alla possibile realizzazione del ponte sullo stretto di Messina. Sì, avete sentito bene, era il 1985 e già si parlava del ponte sullo stretto di Messina. Comunque, il fatto è che nel contesto storico-culturale di cui stiamo parlando, non dobbiamo scordarci il fattore mafia, il fattore 'Ndrangheta, il fattore mafie.
Durante la guerra di mafia lei quindi era vice sindaco?
All'inizio della guerra di mafia, sì. Non mi è sembrato mai di vedere grande preoccupazione da parte dell'amministrazione comunale di Campo Calabro e di quelle dei comuni circostanti. Non c'era questa grande attenzione. La criminalità organizzata, la 'Ndrangheta, la mafia veniva concepita come una necessaria parte della struttura sociale.
Perché?
Perché non era ancora considerato un nemico della gente. E durante gli anni immediatamente successivi alla guerra di mafia, che c'è stata questa maturazione nell'opinione pubblica.
Questa attività di questo gruppo di ragazzi, poi Scopelliti dopo anche tornando, non dava fastidio?
No, assolutamente. Intanto per due motivi. Primo, perché nei figli di questa borghesia, si aveva un timore quasi reverenziale, perché i principali animatori appartenevano alle famiglie più vecchie, più importanti e più influenti nel paese, e perché poi in qualche maniera c'era anche una dimensione, credo atavica, di orgoglio, cioè loro rappresentavano comunque il riscatto di una comunità che aveva avuto grandi sofferenze. Questo luogo è stato completamente distrutto dal terremoto del 1908.
Stiamo incominciando ad avvicinarci nel cercare di capire il clima che c'era in quegli anni e di come si sentiva Scopelliti quando tornava a Campo Calabro. Me lo ha detto il sindaco stesso, che era risaputo che il giudice nel suo paese girasse senza scorta.
Lui mandava via la scorta, era noto. I carabinieri rimanevano qualche minuto di fronte alla casa di via Tenente Galini. Lui, con la scusa di dover parcheggiare la sua macchina, alla quale teneva molto, gli diceva se spostavano la loro, poi trovava in qualche maniera, immagino, il modo di mandarli via. E perché questo era un cosmo del quale lui si sentiva in maniera affettuosa padrone, in questo involucro di adorazione perenne nella quale era la comunità nei suoi confronti.
E la comunità di Campo Calabro, tutta la comunità in tutte le sue sfaccettature, non ha mai smesso di seguire i consigli che l'ex presidente del CUC, diventato uno dei più importanti magistrati d'Italia, poteva dare ai suoi concittadini. Me l'ha raccontato bene Domenico Scopelliti, il nipote del giudice, che ci fa capire anche lui come il giudice fosse aperto a rispondere alle domande di aiuto di tutti in paese.
Ti posso garantire che quasi tutti venivano nel periodo delle feste per rendere, insomma, per venire a trovare zio Nino. E le persone più disparate, le persone più diverse di questo mondo, le persone che insomma venivano accolte tutte quante allo stesso modo, e zio Nino li accoglieva tutti nel suo studio, sempre con gran sorriso, sempre a dare un consiglio, un suggerimento, una notizia di conforto. Io ti posso dire che queste persone erano persone non normali, persone che purtroppo avevano necessità di parlare con zio Nino, nel senso che erano persone che avevano il figlio in carcere, che avevano avuto problemi con la giustizia, però lui sapeva sempre accoglierli e poi dare il suggerimento giusto, il consiglio giusto, insomma, cercare di trovare una soluzione o trovare, insomma, aveva sempre una parola giusta per tutti, capito?
Sì.
Era sempre a disposizione del cittadino cittadino qualunque, insomma.
Che è molto bello, perché, cioè, pensando al fatto che lui tra l'altro rappresentava la pubblica accusa, sì, nei processi, sì, invece esatto, la disponibilità, esatto, ad aiutare, esatto, chi aveva bisogno.
Ma lui scindeva le due cose. Lui scindeva le due cose. Lui era Nino Scopelliti per gli amici ed era il giudice Antonino Scopelliti quando si trovava in camera di consiglio.
Perché insisto con questo concetto? Perché quando sei nato in un piccolo paese di 3.000 abitanti, in un territorio comandato dall''ndrangheta, beh, probabilmente tu gli 'ndranghetisti li conosci uno per uno. Ci sei cresciuto insieme. Poi hai preso strade diverse, nettamente diverse. Ma quando cammini in paese, tu sai chi sono loro e loro sanno chi sei tu. E per questo di loro, degli 'ndranghetisti del tuo paese, e intendo proprio loro, la famiglia che controlla quel singolo pezzo di territorio, ecco, di loro non hai paura. Anzi, succede che quando ti ammazzano, alcuni esponenti di quella famiglia mafiosa vengono a dire a tua sorella che hanno cercato di evitarlo, ma non è stato possibile. E per dimostrare che erano contrari, una cosa l'hanno ottenuta. Antonino Scopelliti non è stato ucciso a Campo Calabro, dove era rispettato da tutti, anche dai mafiosi. È stato ucciso un po' prima, a Piale, a Villa San Giovanni, sulla strada che porta a Campo Calabro.
Quando è successo il fatto, mia zia, ricordo che stava dal macellaio, venne io un tizio e disse: signorina Rosetta, vostro fratello ha avuto un incidente, ma non, subito ha specificato, non a Campo Calabro, in un paese vicino, dove non era territorio loro. Dice, purtroppo non ci abbiamo potuto fare niente, ma ha avuto un incidente, non abbiamo potuto dire di no.
E chi era questa persona?
E no, vabbè, persone del posto, del, no? Posto. Poi ti mandano, ti
un emissario,
un ambasciatore, eh?
Un ambasciatore, sì.
Sì, uno che porta le notizie, no? Dice, signorina, vedete che ha avuto un incidente, insomma, però non nel nostro territorio, nel territorio a fianco, limitrofo. Ok? E dice, ma che è successo? E dice, signorina Rosetta, volevano che l'incidente avvenisse qui e noi ci siamo opposti. Quindi mio padre ha dovuto anche ringraziare queste persone, perché lo volevano uccidere sotto casa. Lo volevano uccidere sotto casa e la famiglia che controlla il territorio dice no, sotto casa no, assolutamente no. Lo uccidete a un'altra parte, in un altro comune, ma non qui. Quindi la protezione di queste persone, capito? Cioè la stima, il rispetto, te la dimostrano anche così.
L'Omicidio Scopelliti è un podcast a cura di Massimo Brugnone, prodotto e realizzato per la Fondazione Antonino Scopelliti. Le musiche originali e il sound design sono a cura di Luca Ottoboni. Gli inserti audio sono indicati nella sinossi dell'episodio.